Babino
cascato. Allora, la salsa tonnata. Ecco il latte senza lattosio. Poi l'olio di arachidi. Vediamo, dove sono le patatine?
Rick, che ci fai qui?
Ehi, beh, Fede, faccio la spesa.
Ma dai, i filosofi fanno la spesa adesso.
Sì, sai, anche i filosofi fanno la spesa.
Ma poi, da MD.
Certo, MD è la catena che trasforma il concetto di discount. MD riesce a unire la convenienza ad una proposta di alta qualità. Eccellenze italiane, prodotti di prima scelta, il tutto con un occhio rivolto sempre al consumatore. Insomma, un filosofo prima di tutto vuole fare la spesa dove i buoni valori sono al primo posto. Quindi vengo sempre da MD. Scarica sul tuo dispositivo l'applicazione MD SPA, dove puoi scoprire tutti i vantaggi di MD.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
Mike, dai, è evidente che noi in realtà siamo molto, molto più proattivi, molto più sul pezzo rispetto alla generazione tua. Cioè, dai, non c'è storia. I giovani di oggi sono molto, molto più spigliati, molto più attivi, molto più pieni di iniziativa rispetto a...
De merda anche.
Ciao Mike, come stai?
Ottimo umore, come senti?
ottimo umore, bene. Abbiamo introdotto questa puntata così, un po' scherzosamente, perché Michele vuole lanciare un messaggio, vuole usare il mio canale, vuole usare il canale di un millennial per lanciare un messaggio. E qual è quel messaggio?
No, non è un messaggio, è una riflessione. Gliel'ho detto un po' di tempo fa a Rick, è una riflessione basata sul fatto che è vero, c'è un fatto obiettivo, da svariate generazioni, oserei dire da un secolo e mezzo, forse due, praticamente, sistematicamente, ogni due generazioni, non ogni una, anche perché poi le generazioni bisogna deciderci come diavolo le contiamo, ovviamente ce n'è una ogni anno, quindi è un po', ma diciamo che ogni 20-30 anni, una cosa del genere, spuntano grandi dibattiti, no? Sulle trasformazioni comportamentali. A parte che nel post-guerra, dai baby boomer in poi, è diventata pessima, a mio avviso, abitudine a affibbiare etichette a questi gruppi sociali, perché quelli nati negli anni 50, appunto, inizio degli anni 60, sono i baby boomer. Poi poverini, per un po' tutti zitti.
I millennial. Quelli nati nella... Poi la generazione
sì, poi
X.
Punto sono spuntati, c'era la Z, la X, la K, vabbè, insomma. Gli sfigati sono quelli nati tra i 70 e l'80, non gli ha messo nessun nome, ma forse gliel'ha messo, io non me ne sono accorto.
No, c'è un nome, ma io non ci capisco un cazzo di generazioni.
Devo dire che me ne frego nel modo. Però invece no, la cosa che volevo osservare è questa, che io lo trovo un po' interessante, ci ho anche un po' pensato, in realtà fa anche un po' parte delle cose a cui rifletto lavorando, e cioè... che la generazione precedente o le generazioni precedenti, ecco, diciamo io rispetto a te, no? Fra me e te ci sono circa 30 anni di differenza, hanno più, hanno meno, 28, 29, tende a vedere la generazione che la segue come lazy, poca voglia di lavorare, un po' viziata, poco disposta al lavoro, alla sofferenza, alla fatica, alla pazienza, no? E quella seguente, rovesciando, vede appunto la precedente come imbranati, persi, non incapaci di tenere il ritmo, ecco, lascio scegliere a te qua, ma insomma, antiquati, poco elastici, cose di questo tipo qua, no?
Sì.
E cioè si pensa, è una regolarità, non è una regolarità di sempre, a me adesso io la mia cultura letteraria è quella che è, decente, ma non totale, per cui magari mi sbaglio, non conosco i moralisti del 600, forse nel 600 protestavano sul fatto che la generazione, le nuove generazioni fossero anch'esse svillite, imbelli, con poca voglia di fare. A me pare un fenomeno che inizia in maniera molto chiara nella seconda metà dell'Ottocento. Mm-hmm. Ok? e si ripete regolarmente. Niente, mi ha fatto riflettere. Quindi la prima riflessione era fare questa osservazione, che è così.
Sì, sì, sì.
Poi ci hanno teorizzato, i sociologi ci hanno fatto sul 68, era il conflitto intergenerazionale, ti ricordi, no? Tutte queste cose, ma in realtà si è ripetuta in diverse forme, per carità, ma si ripeteva anche prima del 68, c'era anche prima del 68, e vedo che c'è anche dopo, c'è anche adesso, certo. Lo vedo nell'atteggiamento mio verso i trentenni e i trentenni verso di me, no? E allora, e finisco, la mia tentazione analitica è la seguente: si deve tutto al cambio tecnologico, perché il cambio tecnologico rende facili cose che prima erano difficili, elimina fatiche, rende ovvie certe attività e rende anche ovvio che certe altre attività non vale la pena farle, perché tanto le fanno le macchine, le fa qualcuno. E nella misura in cui il cambio tecnologico è anche piuttosto accelerato, ma non solo negli ultimi 30 anni, in realtà nell'ultimo secolo e mezzo, nell'arco di un 20-30 anni, chi nasce 20-30 anni dopo cresce, nasce ritenendo ovvio tutta una serie di cose che prima, 30 anni prima, ovvie non sono. E certo. Siccome il cervello nostro è adattivo, e nella stessa maniera in cui i nostri gusti per il cibo in realtà si formano in tenera età, nella prima adolescenza, per cui il cibo della mamma è sempre più buono per tutta la vita, non importa quanti 3 stelle vai, no? Che è una cosa generalizzata. Io torno dalla Cina ed è vero anche lì, no? Le cose come anche loro, come le continuava mia mamma. Dopo stessa roba, ovunque vai, tutti in America stessa roba, che ovviamente è una stronzata, perché ovviamente non è vero, alcune mamme cucinano delle cose orrende, francamente.
No. Assolutamente sì.
Niente, io ci ho fatto sopra e finisco sta piccola teoria, che siamo tutti vittime di un'illusione su cui però forse vale la pena di riflettere, e cioè che siccome ci adattiamo a considerare normale la maniera in cui viviamo, mangiamo, facciamo nei primi 15-20 anni della nostra vita, è chiaro che chi è nato nel mondo tuo trova assolutamente ovvie delle cose che invece chi è nato nel
ovvie
mondo
non
mio
sono.
Ovvie certo. Non erano. E siccome il progresso tecnologico c'è poco da fare, migliora la qualità della vita, che ne dicono i vari ciarlatani, pseudomarxisti, teorici delle alienazioni, toglie fatica all'umano, gli fa vivere meglio, e a quelli come me, quelli come te, sembrano un po', come dire, viziati.
E quindi questo si traduce per esempio nel fatto che arriva il quarantenne sotto il mio canale e mi dice ma ti sembra un lavoro vero questo? Ti sembra un lavoro vero? Ma vuoi vedere qual è il vero lavoro? Sì, sì, è vero, è vero. Io sono abbastanza d'accordo con te sul fatto che ci sia una distorsione percettiva.
Peccato.
Cioè, è proprio, su questo non c'è dubbio. Però in realtà c'è un però, e mi è venuto in mente mentre parlavi del fatto che questa è una cosa che esiste in realtà da sempre, perlomeno. Nella letteratura troviamo tantissime volte questa cosa. Mi è venuto in mente Jonathan Swift, per esempio. Jonathan Swift nei Viaggi di Gulliver mette in bocca moltissimi suoi personaggi proprio esattamente quello che dicevi tu, cioè che si vede quello di ieri sempre come uno che non capisce il mondo di oggi e viceversa, solo che la differenza, sai qual è? La differenza è che si è velocizzato enormemente questo processo. Perché? Perché il cambiamento non è soltanto la tecnologia, o perlomeno la tecnologia non ha portato soltanto a una velocizzazione nel cambio di gusti, di sensibilità, ma anche per esempio di competenze. Questa è una cosa che varie volte ci è capitato di dire. Noi siamo nella prima epoca in cui un ventenne può insegnare qualcosa, non di collaterale, ma di fondamentale a un sessantenne. Questa cosa non è mai avvenuta in passato, non c'è mai stato un momento, e neanche nei primordi della rivoluzione industriale c'era. Perché? Perché
il cambiamento... tutto, che non è vero, appunto.
Sì, no, che cioè... Pensaci. Come non è vero?
Pensaci.
Pensaci, cose... c'erano delle cose che si imparavano, ma non così centrali per la vita, però.
Tu pensi?
Ma oddio,
un ventenne della mia generazione è praticamente la prima generazione in Italia, appunto, che va al liceo e all'università in maniera massificata, e viene da genitori che se hanno la terza media è tanto.
Però, ok, ho capito quello che intendi.
Ragione
però,
per
attenzione,
cui
io
quando... spiegargli praticamente come funziona il mondo, perché...
No, ma intendevo un'altra cosa.
Non lo sapevano.
Quando ho detto cose centrali, intendevo, cambio il termine, cose molto quotidiane. Cioè, è vero, tu potevi insegnare ai tuoi genitori che ne so, come, non lo so, cioè nel senso tutte le competenze che potevi acquisire studiando a scuola, ma l'impatto di quegli insegnamenti sarebbero stati comunque in maniera molto, cioè ci sarebbe stata una lunga catena per far sì che quegli insegnamenti poi avrebbero portato a dei comportamenti diversi. Mentre il ventenne di oggi può insegnare qualcosa al sessantenne che impatta direttamente sulla sua quotidianità, cioè sul modo con cui comunica, parla. Beh, per esempio l'uso di internet, pensa soltanto all'uso di Google.
Zemato. Guarda che io internet lo uso a 40 anni.
Ma non sto, ma Michele, ma non sto parlando di te. Cioè, io non sto parlando di te.
Tutti
parlando...
quelli della mia generazione lo usano a 40
no,
anni.
No. Qui no. Assolutamente no. Non è vero. I tuoi no, Michele, dai, dimmi, prendiamo un campione dei tuoi coetanei e non ovviamente tutti che abbiano l'estrazione di studio culturale tua. Quanti sono i sessantenni che oggi usano Google? Che non è stato spiegato da delle persone più giovani, che usa Google perlomeno, diciamo così, almeno professionalmente, nella quotidianità, sono pochissimi. No, beh, questo per esempio è, secondo me, qui tu stai, è perché tu stai valutando il campione di riferimento che attiene a te. Ma se noi andiamo a guardare, io ho tantissime persone che sono dai 50 ai 70 anni che internet... non sapevano neanche da che capello prenderlo prima che qualcuno, tipo me o mia sorella o qualcun altro, gli spiegasse, guarda, funziona così così, e comunque lo usano malissimo. Quindi tu sei, in questo caso, una delle eccezioni. Cioè, quelli della tua generazione che utilizzano internet in modo consapevole sono quelli che ci lavoravano in un certo campo e che avevano un'estrazione sociale e culturale ben precisa. Altrimenti no, non puoi dirmi che è massificato il fatto che dei sessantenni oggi usano internet in modo consapevole e professionalmente proficuo.
Allora, vedi, è un'altra cosa caratteristica di tutte le nuove generazioni, pensano che loro sono speciali. Invece no,
no,
non lo siete.
No, assolutamente
sì, no. Sì, no, lo siete. Quindi questa roba dell'internet è una roba su cui i giovani si fanno delle grandi pippe perché hanno usato 3 applicazioni, WeChat, Snapchat, no, e fanno le battute. Sì, no, c'entra. Pensa, allora, ti spiego un'altra. Allora, prendiamo un'altra roba.
Okay.
Di
okay.
Quelli della mia generazione, visto che quella dell'internet non ci credi, no?
Sì.
Non ci credi, non è che posso mettermi a cercare di documentarlo, anche perché non sono in grado. Certo,
ma anche perché non esiste uno studio a riguardo, quindi non credo che sia...
È un po' complicato, ma sai, è fondamentalmente la percentuale di persone che hanno accesso alla rete ed è ovviamente maggiore adesso di allora. Quindi è ovvio che quando io avevo la tua età, per carità, io lavoravo in Bitnet da 10 anni, ero tranquillamente che lavoravo dalla workstation in ambiente Unix, con gente in giro per il mondo, però è anche vero che sì, io facevo parte di un'eccezione, giustissimo, non c'è dubbio alcuno. Ha a che fare con la diffusione della tecnologia. La tecnologia nacque alla fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e si diffuse progressivamente dall'accademia al resto del mondo. Questa sì, proprio nell'accademia nell'82 l'autore.
Ma infatti io non dicevo che questo dipenda da una qualità intrinseca della mia generazione, dipende sicuramente
No, ma volevo farti un altro esempio. No, ma allora capisci che siccome è un processo continuo, non è la tua generazione quella di chi adesso ne ha 40, 50 o 60, è questo processo continuo. Ma allora, per esempio, pensa alla meccanica della macchina.
Sì.
O delle moto. La mia generazione è quella in cui l'acquisizione del motorino, della motocicletta, del cinquantino e poi del 125 nel paese chiamato Italia si generalizza e tutti diventano bravissimi meccanici. Io no, tra l'altro sono un'eccezione, io da secchione fin da allora tutti i compagni di classe sapevano tutto dello Spinte Rosa, no? Sapevano, sei la canzone di Battisti, no?
Ho presente, sì, vagamente. Però
che lui saprebbe risolvere, abbassare, non mi ricordo che cazzo dice.
Sì, vabbè, sì, sì.
Quella canzone era tipica del tardo liceale diciottenne dei anni 70, no? Sapevano tutto, e poi con le macchine, eccetera, eccetera, e i genitori non avevano la più vaga alba, perché ovviamente la diffusione dell'automobile era nella generazione precedente rara, poi per carità è arrivata, negli anni 60-70 l'utilitaria si diffonde, negli anni 70 quasi tutti acquisiscono una macchina. però i ragazzi ovviamente ritengono la macchina normale. Sto solo dicendo che non è la prima, ecco, è questo proprio il meccanismo, nella stessa maniera che noi pensiamo di essere, e sbagliamo, no? Perché poi quando ci rifletto mi rendo conto che sono un assurdo io, no? Capaci di fare fatica e soffrire tanto quanto i nostri padri, che non è vero, ovviamente.
Poi no, assolutamente.
Penso seriamente a come ha vissuto mio padre, le fatiche che ha sopportato il padre di mio padre, non ci sono santi, no? Però c'è una tendenza spontanea a pensarlo, no? Mentre la generazione dopo, banda di debosciati.
Esatto. E
ogni generazione giovane ha questa idea, ma noi abbiamo qualcosa di speciale. E secondo me se ci rifletti non è così.
In realtà, veramente, cioè, il mio discorso non era un c'era qualcosa di speciale, è che ho questa percezione, guardando agli ultimi 100 anni, mi pare che le competenze, ma soprattutto, no, competenze è la parola sbagliata, i comportamenti acquisiti tecnologicamente da chi è nato fra metà anni 80 e metà anni 10 del 2000 siano molto più, come dire, cioè voglio dire, Mike, adesso tu mi hai fatto l'esempio del cinquantino, dello spinterogeno e via dicendo, quella era una cosa che comunque era ancora una tecnologia che uno poteva tranquillamente saltare a pie pari, cioè nel senso io ad esempio mie sorelle che sono nate a metà anni 70 non hanno mai avuto motorini, scooter o via dicendo, quindi era una cosa che uno ancora poteva dire io inizio a usarlo oppure lo salto a pie pari. Questo invece, questo qua non lo salta a pie pari nessuno, cioè questo qua è entrato nelle vite, nella quotidianità, nei nostri gesti, nella nostra comunicazione, in tutto, nel nostro lavoro, in modi che il cinquantino non ha neanche sfiorato, capito? Cioè, un po' questo è il discorso. Io ogni giorno mi trovo con mio padre, che è più o meno della tua età, e con mio padre che mi chiede per la 25esima volta come comprare un prodotto su Amazon, per esempio, oppure come
insomma,
si usa quella
dai.
Cosa. Ma sì, ma no, ma sto facendo degli esempi un po' così per far capire. Cioè, il punto è che, a mio parere, la velocizzazione, ripeto, non dipende da una qualità intrinseca nostra, no, assolutamente no, dipende dal fatto che velocizzazione...
non mi sogno neanche di pensare che tu lo pensassi, cioè.
Ci mancherebbe, cioè, nel senso, la velocizzazione, ma soprattutto la penetrazione di queste tecnologie nel quotidiano ha reso molto più forte rispetto al passato, perlomeno è la mia percezione, questo rovesciamento della capacità didattica e quindi di insegnare ad alcune persone come si usano certe cose. E questo ha acuito, secondo me, quello che tu chiamavi conflitto generazionale. E faccio un passo in più. Il passo in più è, non so se ti è capitato di vederla, però sul mio canale ho caricato la conferenza fatta insieme ad Elsa Fornero e Giulia Pastorella, OK Boomer, in cui abbiamo parlato esattamente di questo. In passato il conflitto generazionale c'è sempre stato, ma fin dai primordi il conflitto generazionale ha prodotto lo scavallamento di pensiero da Platone ad Aristotele e via dicendo, c'è sempre stato un conflitto fra diverse visioni del mondo, solo che era molto dilatato, molto più lungo, ci si metteva decenni per cambiare visione del mondo. Oggi invece è molto molto più veloce, al punto che abbiamo cominciato a contare le generazioni praticamente di 5 anni in 5 anni ormai. Un tempo era di 15 anni, di 20 anni in 20 anni, adesso di 5 anni in 5 anni, e diventerà sempre più veloce. Un tempo c'era la possibilità di individuare nella nuova generazione le cose che facevano parte anche della vecchia generazione. C'era una capacità maggiore di riconoscimento proprio perché il cambiamento era più dilatato. Oggi invece c'è uno scontro più forte perché appunto c'è talmente tanta velocità nel cambiamento di competenze, di comportamenti, di linguaggi, che molto spesso la generazione precedente sente letteralmente come un attacco le nuove cose che vengono acquisite. E perciò il discorso che è esistito sempre, i giovani debosciati, i vecchi rincoglioniti, si è enormemente acuito e c'è molta meno capacità di riconoscimento. Cioè, io questo vedo. La parola OK Boomer, il meme OK Boomer, non è nient'altro che un arrendersi a priori di fronte a questa incapacità comunicativa. Quelli di ieri non sentono più quello che i giovani hanno da dire e viceversa, che in realtà questo è molto preoccupante.
Ma guarda, ecco, questo infatti il punto mio di questa mia intuizione è che sono queste visioni, le avrò sentite 60 volte, davvero. Adesso vorrei, non lo so che non lo farò, perché poi i progetti di ricerca che uno si inventa a seguito di conversazioni anche interessanti non è del tutto li segua, ma mi piacerebbe ridare una lettura a del sociologismo stile, come si chiama quello lì del Censis, quello che chiacchiera ogni anno stronzate sulla società italiana, che in Italia è diventato una specie di eroe, e invece è una chiacchiera pura, derita.
Non lo conosco.
Ma sì, ti immagini, ma ogni anno il rapporto Censis è un ammanicato con
lui di nome,
Quirinale,
okay.
vabbè.
Sì,
comunque,
sì, sì.
Sono abbastanza certo che affermazioni uguali, l'accelerazione sempre più rapida per la prima volta nella storia, eccetera, eccetera, durano da parecchio tempo. In realtà è vero che c'è una prima volta nella storia, nel senso che l'accelerazione progressiva c'è. Ma quello che sto dicendo è un processo continuo. C'è una relazione progressiva iniziata. Tu hai menzionato Swift. Guarda, Swift non è un caso. Lui scrive, se non sbaglio, a fine 600, no? Inizio 700, giusto?
1715, Viaggi di Gulliver, più o meno.
Sì, 1715.
Sì.
E siamo giusto nella fase della grande rottura scientifica europea in cui il tempo storico comincia a accelerarsi, no? Arriva l'illuminismo poi, e poi alla fine è già in corso di fatto la rivoluzione industriale, secondo alcuni, no? E io non ti sto dicendo che l'accelerazione non ci sia, sto solo dicendo che questo senso di straordinarietà che ogni generazione prova, sia gli anziani nei confronti dei giovani nel vedere in essi la decadenza, e dei giovani nei confronti degli anziani nel vedere in essi appunto i boomers, e quindi assumere questo tono di vecchio inutile, vecchio barbone, soprattutto io, sì, non è nuovo, no, semplicemente non è nuovo, e la cosa di cui essere consapevoli è che è frutto proprio del progresso tecnologico e delle sue accelerazioni in certi comparti e non in certi altri, peraltro, occorre anche capire
assolutamente,
accelera
sì.
In certi comparti e non accelera in altri, tende a accelerare molto la digitalizzazione in corso da 50 anni ovviamente, in ciò che chiamiamo mondo dell'informazione, no? Quindi
certo,
la generazione,
certo.
Consumo, distribuzione e consumo, e quindi anche eliminazione, se vuoi, obsolescenza dei meme informativi è oggi altissima rispetto a i tempi di Swift, in cui insomma, no, un classico
era un po' più lento il cambiamento.
Era una cosa che durava 70 anni,
sì.
No?
O, sì, 100, sì, sì,
o 140.
Sì, sì. Sì. Ma guarda, ti dico una cosa.
Io però volevo far osservare, sì, chi ci ascolta, che sono soprattutto giovani, è di avere la capacità di capire che non c'è nulla di straordinario. Questo continuo pensare di vivere in tempi eccezionali, davvero unici, è un'illusione ottica. Viviamo in tempi eccezionali unici da tanto tempo.
Certo, ma ti dico, ecco, questa cosa qua però secondo me a me piacerebbe ragionarci, perché io credo sia anche necessario pensare a quella cosa lì, e parto un po' da distante. Come dicevo, se pensiamo soltanto alla relazione delle generazioni che hanno partorito i Platone e gli Aristotele, noi vediamo visioni del mondo totalmente diverse, e non è un caso che sia da quel tipo di atteggiamento del mondo che nasce il pensiero secondo cui tutto parte sempre da un parricidio, cioè nel senso c'è sempre il bisogno di cavalcare quel conflitto generazionale, perché in fin dei conti il progresso è anche in parte ammazzare alcune idee di ieri, almeno per poter selezionarle meglio fondamentalmente. Darwin ha ammazzato quasi tutti i suoi predecessori, e senza quel parricidio ideale non avremmo mai avuto poi l'evoluzionismo così come l'abbiamo conosciuto, e via dicendo. Quindi io credo che il conflitto generazionale sia anche necessario. La cosa che io temo è che questa velocizzazione, che a mio parere è sempre più veloce, e lo ribadisco, secondo me, oggi faccio anche qui un esempio, qui puoi soltanto ragionare come esempi personali. Io ho un nipotino che ha 17 anni, ok? E io, che ne ho 32, ho 15 anni di differenza, rispetto a quando io avevo 15 anni e mi frequentavo con gente di 30 anni, trovo una distanza abnorme, ok? Cioè io quando facevo la fine del liceo, io avevo alcuni amici che avevano dai 28 ai 30 anni, e mi ricordo che comunque c'era vicinanza di cose che avevamo ascoltato, visto, di modi di comunicare. Io oggi con il mio nipotino di 17 anni trovo una distanza incolmabile e so per certo che la percezione dei trentenni nei miei confronti di allora non era la stessa. Quindi che ci sia questo assottigliamento continuo delle distanze, secondo me è abbastanza percepito. Ciò non significa ovviamente che questo si debba tradurre nel fatto che ieri era meglio di oggi o viceversa, però si traduce nel fatto che è sempre più necessario cavalcare il conflitto fra le generazioni, però cercando sempre di capire quali sono i punti di contatto, perché cavolo, un conflitto non significa scontro muro contro muro. E invece oggi mi sembra che di fronte a questa velocizzazione ci sia sempre di più un vabbè, tanto quelli non ci capiscono più un cazzo.
Ma guarda, dici proprio tutte le cose che sono state dette, stupenda questa cosa. No, secondo me hai torto, ma proprio hai torto.
Okay.
Nel senso che soffri di un errore di prospettiva. La distanza fra te e il tuo cuginetto è oggi apparentemente forte. Sai perché? Perché il tuo cuginetto è un ragazzino che non si è ancora formato e quindi i suoi interessi sono essenzialmente monomaniacali, tali quali erano i miei a quell'età lì. La distanza fra me e... non dico mio padre, ma un 35enne, quando avevo 35 anni, no? Quando avevo 15 anni era abissale, perché a me interessavano le robe di 15 anni. Oggi è zero praticamente, è zero, controllando per, ovviamente, per livello culturale e per sviluppi personali. Certo, se i livelli culturali, se gli itinerari di vita sono diversi, poi la distanza è molto maggiore. Oggi, per esempio, è molto maggiore, per dire, la distanza fra me e assoluti coetanei, totali coetanei, compagni, se vuoi, anche di giochi, quando avevo 10-12 anni, oppure delle prime esperienze adolescenziali, quando avevo 16-17, che poi hanno seguito un itinerario di vita completamente diverso dal mio, okay? La mia distanza da loro è molto maggiore di quella che io ho con, letteralmente, i miei studenti cinesi, trentenni o della tua età, con cui ero fino all'altro giorno.
E se questa che stai dicendo, perché adesso mi sovviene questo dubbio, ok? Se questa cosa che stai dicendo non fosse essa stessa il frutto di un certo tipo di pregiudizio sul mondo, cioè, se io adesso guardo a te e alle persone che abbiamo incontrato a Liberi Oltre, ok, con tutte le differenze del mondo, con tutte le differenze caratteriali e via dicendo, però sono certo che, almeno, diciamo, non a me, perché io ti conosco, so individuare, però a una persona che guardi a delle persone, a della gente dai 50 ai 60 anni, con estrazioni culturali diverse, eccetera, eccetera, vedrebbe comunque un gruppo molto più omogeneo rispetto a quello che vedi tu che sei all'interno di quel gruppo. Allo stesso modo, io, all'interno del mio gruppo, e lo so che mi sto mettendo all'interno del gruppo con un 17enne, non è così, però diciamo così, le persone giovani fra i 35 e i 15 anni, tu che sei all'interno di un altro gruppo, tu vedi molta più omogeneità rispetto a quella che io percepisco all'interno del gruppo, capisci? Cioè, in realtà il discorso che stiamo
appunto
facendo...
Appunto, ma tieni anche conto, per esempio, che la gente che frequenta Liberi Oltre sono in grande maggioranza trentenni, come hai visto, o ventenni.
Sì, no, ma adesso ho preso come esempio. Io dico, normalmente, però, se un trentenne vede un gruppo di persone che hanno 50-60 anni, che fanno qualcosa, che fanno una convention, che parlano, che... è molto più probabile che il trentenne veda molta omogeneità in quelle persone rispetto a quanto quelle persone percepiscono tra di loro, capisci? E quindi in realtà io credo che questo contrasto che noi stiamo vivendo in questo momento, questo disaccordo, sia emblematico proprio di quella cosa lì, cioè, nel senso, noi leggiamo inevitabilmente all'interno del nostro gruppo delle differenze che l'altro non vede nel gruppo opposto. E questo è proprio... cioè, io vedo delle differenze con il mio nipotino che non sono quelle che dici tu, cioè delle differenze dovute a delle monomanie del 17enne. Io proprio vedo differenze di linguaggi, di visione del mondo, che tu magari non vedi perché non sei all'interno di questo gruppo, ma io le vedo in modo eclatante. E il fatto poi...
Io, a me viene da dirti, ci sentiamo fra 10 anni. Ah, il classico, no, sei è perfetto, come... questa cosa è venuta meglio di quello che pensassi, perché sei il classico, non ti arrabbiare, giovane entusiasta che fa sociologia da entusiasmo e vede questi cambiamenti epocali che in realtà non ci sono. Tra l'altro confonde modalità temporanee di informazione e di comunicazione con cambi permanenti. Tieni anche conto che esistono, e fa parte del sistema della moda, eccetera, modalità di comunicazione che tra l'altro sono del tutto eterodirette, sono del tutto create dal sistema della moda, dal sistema della comunicazione musicale, eccetera, per vendere, che cambiano rapidissimamente da generazione a generazione, perché servono per vendere, ovviamente, no? Cioè devi cambiare i meme, per cui ogni generazione si inventa di aver rivoluzionato il sistema della comunicazione, di avere modalità di comunicazione estremamente diverse, eccetera, eccetera. Poi ti guardi un attimo indietro e ti rendi conto che, al di là del fatto che io e te siamo su YouTube, che tecnologicamente non era possibile 50 anni fa, la modalità della nostra conversazione non è molto diversa da quella di un talk show serio americano di 50 anni fa, in cui due persone mediamente preparate si confrontavano appunto su questioni di questo tipo, in questo caso di costume, chiamiamo così, no?
Ok, allora ti faccio una domanda, però devo farti una domanda.
No, ma secondo, sì, prego, ma secondo me è bello che lasciamo a futura memoria questa divergenza, che è proprio di prospettive.
Certo,
sicuramente. Speriamo di essere vivi fra 20 anni e ci torniamo.
Sì, sicuramente, magari su chissà su quale mezzo, magari non su YouTube fra 20 anni, magari in meeting olografico. Sai che mi ha chiamato un sito che prepara conferenze per speaker sotto forma di ologramma, cioè io sono spaventatissimo, Mike, però vabbè, al di là perché di questo...
Che mi
proiettino come ologramma, cioè comincio a fare gli spettacoli in giro per l'Italia come ologramma, fantastico. Philip K. Dick è già qui. No, però, a parte gli scherzi, ti faccio questa domanda. Quando tu avevi la mia età, vivevi questa prospettiva che sto esprimendo io, cioè? In qualche modo, io... Lo ribadisco, io non credo che noi siamo in un momento speciale, però credo che sia necessario, proprio al modo con cui viviamo e ci figuriamo il mondo, credere che il proprio presente sia migliore degli altri. È uno dei lasciti del nostro antropocentrismo, che è comunque un bias cognitivo necessario. Cioè, sappiamo di non essere più la creatura eletta dalle divinità, ma in qualche modo siamo portati a pensare che il momento storico in cui viviamo sia un momento particolarmente speciale perché ci piacciamo un po', diciamola così, ok? Noi siamo un po' narcisisti.
Certo, questo sono assolutamente d'accordo.
Credo che questo sia abbastanza necessario.
A parte di una delle cose che volevo... Sì.
Ecco,
infatti.
A 30 anni
su questo siamo assolutamente d'accordo. Certo. È una roba, 30 me l'ha già passata, devo dire, a 20 la sentivo, a 17 ne ero assolutamente convinto, ma io su quello, infatti, io sono uno che è come se fosse nato nel 1950, quindi i miei 17 erano i miei 22-23, ho avuto una strana vita, cioè a 13 anni ero, per qualche ragione mi sono cominciato a comprare, a 13 anni uscivo con quelli di 20, quindi sempre regolarmente, cioè io ero un amico, quindi sono d'accordo, e ecco, questa osservazione sì che condivido, e cioè che ogni generazione per affermare se stessa ha un bisogno di sentirsi speciale. Infatti l'industria della musica e della moda lavora su questo, e
certo.
Ecco, se io fossi marxista direi è uno dei momenti peggiori dell'alienazione, perché ti crea una falsa coscienza, ti convince di essere speciale, ti vende le tue modalità musicali, cinematografiche, di intrattenimento, eccetera, eccetera, che sono diverse dalle precedenti per costruzione. C'è un'industria che cerca di differenziare apposta, non c'è in realtà valore, non c'è creatività in questo differenziare, se non il fatto che appunto, siccome ogni generazione di diciottenni ha bisogno di sentirsi migliore e diversa da quella precedente, gli vendiamo il prodotto.
Certo.
Sono assolutamente d'accordo. Sì, sono, su questo siamo assolutamente d'accordo.
Cioè questa percezione è inevitabile.
Ma questo
è inevitabile.
Però conferma che non c'è. Sì, ma sai, inevitabile. Ecco, questa sì è una riflessione complicata, però non ho voglia di entrarci stasera, anche perché non ho un'opinione. No. Quanto valore aggiunto vero della vita è?
Esatto. È quello il punto fondamentale.
No.
Cioè,
le modalità...
Il dubbio che ho io è quello lì, cioè noi viviamo in un'epoca che è indubbiamente di cambiamento, ma non sappiamo quanto di cambiamento in relazione alle altre cose, perché la nostra percezione è un salame sugli occhi che non ci permette di valutare le cose oggettivamente. E allora lì alla fine i pragmatisti ci insegnano che probabilmente è anche una domanda inutile da porsi, cioè... Quanto cambiamento c'è al netto della percezione del cambiamento? Forse è una domanda che è anche superflua, però rimane interessante.
Sì, sì, no, è questo, a me è venuto proprio molto in mente, a me interessava, ti dico, io sono partito dall'angolo appunto della tecnologia, di questa roba che noi chiamiamo in economia habit formation, no? Cioè il fatto che la nostra percezione del piacere è del tutto condizionata dalle nostre abitudini precedenti e da come queste abitudini si formano, diciamo così, in giovane età. Però se, ti ringrazio, la riflessione, io l'ho trovata interessante, e questa osservazione finale è particolarmente rilevante, no? Il fatto che c'è bisogno, questo sì, forse addirittura biologico, chi lo sa, questa è una domanda da farsi, di credere che, no, che la generazione nella lotta, no, fra il padre e il figlio, nella lotta per il potere antica fra i re e i suoi figli che lo vogliono scalciare, occorre credersi di essere portatori di valori nuovi che il vecchio re non può capire.
Questo secondo me, cioè, che sono effettivamente valori nuovi, che poi magari non sono migliori, non sono peggiori, ma sono semplicemente quelli che disegneranno il mondo di domani, forse, per poi venire soppiantati a loro volta. Questo è, sì, credo che sia un bisogno abbastanza biologico quello.
Se è vero è interessante, se ci pensi, perché molto di ciò che chiamiamo progresso è semplicemente il prodotto. Ecco, lì vorrei riuscire a distinguere, però credo che sia rilevante distinguere, no? Cioè, il fatto che io e te riusciamo a comunicare in questa maniera e a esprimere le nostre opinioni, farle ascoltare alcune migliaia di persone con pochissima fatica, io lo chiamo fuori di ogni dubbio progresso.
Certo, sicuramente.
Il fatto che la generazione delle donne della mia età e di quella leggermente successiva si siano tolti i reggiseni e anche le mutandine in spiaggia come fatto di affermazione, questa è una cosa che abbiamo dibattuto con quelli di Liberi Oltre, nel quartetto della chiacchierata, perché ci ha sorpreso, è venuto fuori per caso, qualcuno l'ha menzionato, certo. Vabbè, e hanno detto uno di tanti che amico suo, e sembrava, no, la rivoluzione era meglio, ci sembrava progresso, e che adesso la generazione della tua età invece, anche quelli più giovani, ritengono che sia progresso ritornare a coprirsi, che è così, come dire, passé, così volgare, così, non so bene che parola usiate, perché non la uso io sono tutto normale che le donne siano e gli uomini siano
davvero anche per me assolutamente.
No. Però sei d'accordo che adesso è considerato sconveniente, no?
Ma sì, anche lì ci sarebbe, anche qui stiamo aprendo dei temi che sarebbe bellissimo dibattere, non ho percezione che sia la maggioranza a pensarla così, ci sono tanti aspetti, forse quelli che urlano di più riescono a trasmettere meglio questa idea che in realtà bisogna coprirsi di più, ma in realtà credo che la sensazione comune sia ancora diversa, sia ancora molto vicina a quella che dici tu, anche questo è interessante, c'è un valore che è assedimentato, il valore che la donna col suo corpo può fare quello che gli pare, se vuole spogliarsi in spiaggia, dove gli pare, è un valore talmente sedimentato che ormai per venir messo in discussione non ha necessariamente bisogno della maggioranza che lo mette in discussione, ma ha bisogno di una minoranza che urla tantissimo. E questa minoranza sta urlando molto. Anche questo è conflitto generazionale. E qui è importante, magari concludiamo anche su questa nota che mi sembra un po' positiva. È interessante vedere che in realtà quel valore che ha sedimentato, che viene messo in discussione da alcuni di oggi, che però riescono a urlarlo molto bene, molto forte, è qualcosa che lega le due generazioni, cioè è per questo che le etichette generazionali poi funzionano fino a un certo punto, perché in realtà io sono convinto, almeno nel parterre di conoscenze che ho io, che la maggioranza della mia generazione la veda come la tua generazione, solo che poi questo valore viene messo in discussione da una minoranza che usa magari meglio, sì assolutamente, sono convintissimo, magari qua
ce lo diranno, ne parleremo, perché hai ragione,
stiamo andando lunghi, però anche questo è un tema interessantissimo, cioè il modo con cui si soppianta.
Io lo volevo usare solo come esempio, nel senso che non ho nessun dubbio, certo, che la nostra, certo, capacità di registrare via YouTube o quello che è, potremmo usare un altro canale,
certo,
sia progresso, perché ci permette di fare delle cose che gli umani hanno sempre voluto di fare a minor costo, minor sforzo, minor fatica, che appunto, ho fatto l'esempio del reggiseno in spiaggia, o potrebbe essere la lunghezza della gonna, o quanto strette sono i pantaloni degli uomini alla caviglia, no? Io odio, ultimamente non riesco più a comprarmi i blue jeans, è assolutamente insopportabile, c'è sta roba della pieghetta, tutti strettissimi, che non ci passa il piede, a me va a far venire l'isteria, io poi sono uno che usa i calzini lunghi, quindi ti immagini, impossibile
mettersi. Eccolo qua, è delirante.
Anche tu, ecco, allora, quelle che molti invece, c'è questa sottile differenza, no, fra non è tutto progresso, alcuni sono dei cicli che rispondono a esigenze probabilmente sì, sì, sì. Evolutive, biologico-culturali. Ecco, basta, bene, ne abbiamo detto.
Dai, adesso abbiamo buttato dentro un sacco.
Prima di Natale, oggi siamo andati sul pesantissimo.
Siamo andati sul pesantissimo, ma va bene così, anche perché poi...
Sociobiologia, vabbè, pura.
Lo dico anche a Mike qui per la prima volta, ma io per 2 settimane adesso vado in pausa con il canale, quindi noi sabato prossimo e quello dopo non ci vediamo, Mike, quindi
non ci vediamo,
sabato prossimo e sabato dopo,
vero, vedi,
cioè progresso anche questo, gli youtuber vanno in vacanza, è progresso anche questo.
Che, solo noi vecchi, che, noi
che generazione di debosciati, che generazione di debosciati,
e io a lavorare, te la vedi che siamo,
ma se sei alle terme, ma se sei allora buone feste a tutti, buone feste Mike.
E ricordatevi comunque che anche durante le feste
non è tutto noia
ciò che pensa.
Bravo Mike, ciao a tutti e alla prossima.
Carissimo, ciao ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.